www.redigio.it e la storia continua. La peste a Milano. Il lazzaretto e la peste scoppia a Milano. Senza dubbio la più nota è la peste del 1630, che fu descritta da Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi. E lo scrittore milanese si documentò a sua volta sulla cronaca contemporanea dell'evento dallo storico locale Giuseppe Ripamonti. E nei brani presentati viene evidenziata la drammaticità del contagio portato sul finire del 1629 dalle milizie degli Anzichenecchi, chiamati in Italia dall'imperatore Ferdinando II a risolvere la guerra contro Casale e Mantova. Come nella precedente grande pestilenza del 1576, si credette a una punizione divina e le cerimonie e le processioni di penitenza organizzate dal cardinal Federico Borromeo non fecero altro che diffondere il male. Il lazzaretto. Il lazzaretto viene edificato dal duca di Milano all'epoca in cui Francesco Sforza, salito sul trono, cercava di renderlo ereditario della sua famiglia, e i successori di lui abbellirono la città, innalzando molti edifici pubblici, tra i quali il lazzaretto, e fa prova che l'animo dei nuovi principi era superiore all'umile loro origine. La porta, che dicesi orientale perché a destra guarda a oriente, si apre nella parte più salubre di Milano, rimpetto alle colline donde spira un'aria mite. Non vi sono all'intorno fetide paludi che corrompono le aree come altri siti e lo rendono greve. Colà innalzarono il lazzaretto gli Sforza, ricovero degli appestati, perché in caso di contagio si provvedesse alla pubblica salute, dividendo i malati e i sospetti dai sani. Credo che derivasse il nome da Lazzaro, il quale viene ricordato dal Vangelo, coperto di piaghe come esempio della giustizia e in uno della misericordia divina. L'edificio è quadrato e racchiude un gran campo. Lo circonda una fossa piena di acqua. Ha tante stanze quanti sono i giorni dell'anno, ciascuna capace di 8 o 10 persone, e oltre ai portici che corrono all'ingiro dei quattro lati e che servono dei ricoveri ai malati, piene che ne siano le camere, e inoltre sorgevano allora nel campo fila di capanne per riscaricare il numero soverchiante dei malati, quasi in altrettanti cortili del lazzaretto, come si ricordava aver fatto i nostri padri allorquando la peste afflisse Milano. Sorge in mezzo la cappella visibile da ogni parte, coperta da un tetto sostenuto da un portico a colonne e che la circonda, affinché né la vista sia impedita, né il vento o la pioggia turbino i sacri misteri in essa cappella celebrati. Il lazzaretto, fabbricato per caso di peste, diventò utile anche nella carestia, quantunque scorso poco tempo tornasse all'antica destinazione, ricoverando colà gli appestati. Tutti i poveri che si trovavano nella città, i venuti dalle campagne e quanti vagavano, giacevano per le strade e le piazze, i nudi e famelici, vennero raccolti con decreto in quell'ospizio pubblico. Il municipio e il governo, scordando le proprie strettezze, provvidero largamente ai bisogni. Si era indugiato alquanto ad aprire il lazzaretto per timore di dar fomite all'imminente contagio, il quale, preceduto dalla fame, si avvicinava minaccioso alla città nostra, dopo aver desolato i paesi limitrofi. Quindi, tutte le merci provenienti da luoghi o da gente sospetta venivano ivi rinchiuse e in breve il lazaretto ne fu tutto quanto ripieno. E la peste scoppia a Milano. Sotto il ponte Vetro e il borgo di Porta Orientale, quartieri di Milano, paragonabili per ampiezza a due piccole città, in essi apparvero i primi sintomi della peste, la quale, al pari di fiamma sbucante dai tetti, doveva invadere le vicine case, percuotere quasi tutti i cittadini e diffondersi lontano nelle campagne, cessando soltanto allorché, ministra dell'era celeste, avesse ogni cosa purgata. Non fia inutile notare che il luogo e che il giorno scoppiò il contagio e quali persone furono le prime colpite per vedere, come da lievi principi, ingrossata la tremenda procella e invase l'intera città uccidendo tante migliaia di vittime. Il primo fu un soldato di nome Pietro Paolo Locato, il quale, trovandosi di quartiere a Chiavenna, a motivo dell'agitazione della Valtellina, ebbe il permesso dal suo comandante. Entrato a Milano il 22 novembre, si recò da certa Elisabetta, sua zia, e vi rimase per 3 giorni, né visitato né custodito, quantunque proveniente da luoghi infetti. Ammalò e, peggiorando, venne trasportato all'ospitale grande e, non avendo mezzi per farsi curare in quella casuccia, e a capo 2 giorni morì. E fatta l'autopsia del cadavere, si trovarono i buboni, indizio sicuro di peste, non mai riscontrati per addietro in città, benché il volgo molto ne cianciasse. Morirono in breve quanti abitavano in quella casa, togliendo ogni dubbio che la peste fosse introdotta in Milano. Denunziato il caso al magistrato di sanità, venne posta sotto sequestro la casa, di cui era proprietario un Colona, il quale morì egli pure insieme alla moglie e ai figli. E il morbo cominciò a serpeggiare lentamente, quasi che il Dio misericordioso, concedendo respiri a intervalli, desse campo ad usare rimedi. Ma i nostri nobili, nelle cui mani risiedeva il governo di Stato, non giovandosi della bontà divina, non curantesi, si apponevano alla strage, come accade sempre quando il cielo vuol gastigare gli uomini. Furono lenti i rimedi, quantunque la peste che minacciava la città nei primi giorni si nascondesse come timorosa. L'essere disceso il contagio dalle valli Rezie e rimanendo pochi giorni in casa del Colona fu causa per la distanza del luogo dove veniva e per la lentezza a diffondersi, che si considerasse come tutt'altra malattia. Eppure, prima dei suoi accennati casi, verso il principio del febbraio del 1627, si era sparso un vago rumore di vicina pestilenza e più tardi giungevano ogni di avvisi funesti che la calamità ne sovrastava. Ma ormai era venuta ed in segreto e quasi di furto colpendo i cittadini e alcuni ne prostrava a viva forza, sostava, irrompeva di nuovo, alternando così giusta indole degli uomini e la speranza e i timori per cui ora si davano a credere aver esagerato per avere sospetto pericolo, ora di non aver usato sufficiente cautele per garantirsi dal medesimo. Quindi furono posti cancelli e guardie a ciascuna porta, istituite le quarantene ed altri consueti provvedimenti, ma non andò molto che si levarono, negligentando per indolenza le precauzioni con tale volubilità e incostanza che sembrava uno dei fenomeni della peste. Scorsero circa 3 anni fra le ansie e la fatale trascuranza e scoppiata la peste in casa dei Colonna, non più di 100 morirono nel decorso di 4 mesi, ma piccolo numero, avuto riguardo della natura del male, dell'ampiezza di Milano e alle tante migliaia che tra breve dovevano cadere vittima. Ben presto però la belva, irritata dai vincoli che la raffreddavano, gli spezzò, lacerando senza contrasto i corpi. E furono veri strazi, quantunque non fatti da armi o ferite. Spettacolo più orribile le morti per contatto, l'alito e l'occulta tabe, che non è il vedere sul campo lacerate viscere, sparse cervella, tronche braccia e altre orrende ferite, allorché due nemiche schiere, spinte dal furore, vengono a battaglia. www.redigio.it e la storia continua.